Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E dunque, come detto, apriamo il programma dagli Stati Uniti, dove si allarga il movimento di protesta contro i lockdown imposti dai vari stati per far fronte all'emergenza coronavirus. E per parlarne ci colleghiamo con l'ex direttore dell'agenzia ANSA, il nostro esperto di politica statunitense, il giornalista Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero e ben ritrovato.
Buongiorno Dario e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Giampiero, si tratta di un movimento che ha visto gente scendere in strada in varie parti del paese al grido "You can't close America". Ecco, secondo questa narrazione un po' sintetica dei media italiani, si tratta di un movimento ispirato da esponenti di destra e assecondato da Donald Trump, che ovviamente mai come adesso è bisognoso anche di diversivi e di alimentare polemiche contro nemici esterni, con un po' più di tempo a disposizione, quindi senza necessariamente dover assecondare gli obblighi della sintesi. Come riesce a descrivere origine, natura, scopi e eventualmente anche funzioni di questi movimenti? Quanto sono spontanei e quanto eterodiretti?
Senz'altro il movimento nasce da un'esigenza che può essere molto americana di non sottostare a regole troppo strette e di godere di una maggiore libertà di quella che le norme di lockdown, di distanziamento sociale in questo momento impongono. All'inizio è sembrato che fossero movimenti di carattere economico, suggeriti da preoccupazioni economiche. La riapertura dell'America, un tema fisso ormai da oltre una settimana negli interventi del presidente Trump, che ha anche un piano in 3 punti per riaprire l'America, ma che ne lascia poi la responsabilità nella scelta dei tempi ai governatori. Questo è senz'altro un elemento presente, perché la recessione ha colpito gli Stati Uniti, così come ha colpito tutta l'Europa. I tassi di disoccupazione sono saliti in modo impressionante, in 4 settimane sono 22 milioni e mezzo gli americani che hanno chiesto il sussidio di disoccupazione, sono più di un decimo della forza lavoro, quindi questa componente c'è, ma in realtà sembra emergere che la componente più forte è quella che ha colori di estrema destra, la alt-right, ma anche colori libertari, cioè l'insofferenza alla limitazione delle libertà personali, per cui gli slogan, accanto a quello che tu hai ricordato, fate stare in casa i malati ma non chiudete in casa i sani, e poi la salute mia la gestisco io, quindi atteggiamenti che spiegano in parte anche perché questo fenomeno nasce in stati dove il lockdown è forte, è stretto, come il Michigan, governato da una governatrice democratica con molta fermezza, ma nasce anche in stati dove il lockdown è relativamente blando e sta per finire, il Texas, che tra l'altro è governato da un repubblicano, che è stato il primo governatore a dire io farò cessare il lockdown, e poi vediamo il lockdown in stati come il Vermont, che ha prodotto senatori che si autodichiarano socialisti come il senatore Sanders, e che però ha una forte venatura libertaria, per cui per esempio non prevede l'obbligo delle cinture di sicurezza in auto, perché ciascuno è libero di gestire la propria sicurezza fin quando non interferisce con la sicurezza altrui. In questo caso si potrebbe discutere che cessando il lockdown non interferisci. Dopodiché c'è un movimento anche elettorale. Trump si è messo con l'avallo dato alle proteste, con le dichiarazioni che i protestanti, i manifestanti gli sembrano brava gente, con l'asserzione che non violano le norme sulla distanza sociale, mentre invece e negli occhi di tutti e nelle immagini di tutti che le violano, ha sposato questa causa e ha sposato quello che è il sentimento degli elettori che lo hanno portato al successo nel 2016, e cioè una messa in discussione dell'establishment, quale che esso sia. In questo caso l'establishment sono i governatori, indipendentemente quasi dal fatto che siano repubblicani o democratici. Tutto questo sullo sfondo di un avanzare del contagio che fa dell'America, in termini assoluti, non in termini pro capite, il paese più colpito dal contagio e dalle morti per contagio. I morti stanno viaggiando oltre quota 43.000, i contagi sono circa un terzo dei contagi mondiali, si contano nel mondo 2.200.000 contagi circa, negli Stati Uniti se ne contano circa 700.000, quindi senz'altro le cifre americane sono notevoli, ma Trump va alla ricerca di nemici esterni, toglie i fondi all'Organizzazione Mondiale della Sanità perché dice che non lo hanno avvertito, e invece il Washington Post scrive che l'avevano avvertito fin da prima che l'epidemia si dichiarasse in Cina, polemizza con la Cina, si fa smentire addirittura dalla Corea del Nord dicendo che ha ricevuto una letterina molto carina, molto bella da Kim Jong-un, il leader nordcoreano, che fa dire: io non gli ho scritto nessuna lettera di recente, non è il caso che mi tiri in mezzo nelle sue polemiche interne o nelle sue vicende elettorali. Quindi il solito Donald Trump, dagli atteggiamenti contraddittori, dalle affermazioni non sempre credibili e l'atteggiamento critico della stampa americana nei suoi riguardi, si traduce nella decisione della CNN di non trasmettere più integralmente i briefing del presidente sulla diffusione del contagio, giudicandoli propaganda elettorale almeno fin quando non inizia la parte del contraddittorio con i giornalisti e la possibilità di fare domande al presidente.
E tra l'altro alla lista di governatori di stati che sono repubblicani, ma nonostante questo si oppongono alle direttive e alla linea di Donald Trump, c'è anche quello del Maryland, Larry Hogan, dove non a caso c'è stata una di queste proteste di cui abbiamo parlato, e che, come dicevamo, si inseriscono in un quadro molto ampio nel quale la polarizzazione dello scontro diventa una carta spesso utile a Donald Trump. In questo caso si combina e si intreccia anche con il bisogno un po' di mescolare le carte alla ricerca di nemici esterni, anche per creare un po' quel polverone che nasconde alcune delle affermazioni che tendevano a minimizzare il rischio coronavirus, che altrimenti potrebbero portare magari a travolgerlo e sicuramente a minarne la popolarità, visto che mancano circa 6 mesi alle elezioni. Tutto ciò in che modo si riflette sulla popolarità del tycoon e sulle sue chance, visto che a questo momento già conosciamo il nome del suo futuro avversario?
Sì, il suo futuro avversario, che Joe Biden, ex vicepresidente per 8 anni di Barack Obama, candidato democratico, ormai garantito della nomination, Joe Biden tiene un profilo basso in questa fase, non cerca particolarmente uno spazio di presenza mediatico, anche perché le decisioni, l'arma delle decisioni in questo momento ce l'ha in mano il presidente. La prospettiva elettorale è come questa vicenda dell'epidemia di coronavirus possa incidere sulle elezioni. Beh, abbiamo visto in una prima fase, forse un po' a sorpresa persino, la popolarità del presidente andare su. L'effetto di questi briefing in cui lui compare e spiega cosa sta facendo l'amministrazione per contrastare l'epidemia ha avuto una certa incidenza sui tassi di approvazione del Presidente. Poi si è fatto sentire il peso sull'economia, il numero dei morti è salito considerevolmente e negli ultimi sondaggi, nelle ultime due settimane, abbiamo visto invece scendere la popolarità del Presidente e solo un americano su cinque dichiara di avere fiducia, di condividere la strategia del Presidente contro il coronavirus. Ma è possibile che di qui al voto, che è fissato al 3 novembre, che dovrebbe svolgersi il 3 novembre, anche già si studiano delle ipotesi di voto distanziato o rafforzare il voto a distanza per posta, no, comunque per il momento le elezioni sono confermate il 3 novembre, di qui al 3 novembre se l'epidemia sarà passata e se l'impatto delle vittime, l'impatto quotidiano delle vittime si sarà attenuato, il problema elettorale saranno le conseguenze economiche della pandemia, il rallentamento della crescita, se non addirittura la fase di recessione, e a tutto questo, di tutto questo sembra preoccuparsi in questo momento Trump, cercando appunto di garantire una ripresa dell'economia, un ritorno a tassi di crescita almeno trimestrali, che lasciano intendere che l'America ha superato il trauma e che gli restituiscano quella carta economica per la sua elezione che sembrava fino all'inizio dell'anno il jolly o l'asso nella manica del Presidente, che costituiva la carta più forte per la sua rielezione, non avendo nulla di simile su cui poter puntare i suoi avversari democratici.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.